Bentornati a Rock and Roll High School per la sesta puntata.
Siamo già alla sesta?
Siamo già alla sesta. Puntata che oggi sarà sul punk inglese.
In naturale conseguenza la puntata precedente, che era sul punk americano, ora sì. Facciamo una puntata sul punk inglese.
Sì. E ora, insomma, ci pareva giusto continuare, no? sulla scia.
Certamente.
Salutiamo Letizia che
è sempre
ascolto.
Con noi. E iniziamo subito a parlare del punk inglese. Appunto, il punk inglese arriva con un anno o due di ritardo rispetto agli Stati Uniti, e forse il personaggio chiave in questa migrazione è Malcolm McLaren, che abbiamo già visto nella puntata precedente come manager dei New York Dolls, e che nel 75 si trasferisce a Londra con la moglie Vivian Westwood e apre un negozio di vestiti che si chiamerà Sex, specializzandosi negli abbigliamenti che stavano andando di moda in quel periodo nel mondo underground della Grande Mela. Quindi anche giubbotti in pelle, t-shirt strappate, le borchie, e appunto quella moda che aveva creato in quel periodo Richard Hell, un altro personaggio che abbiamo visto l'altra volta.
Ne abbiamo parlato l'altra volta.
Esattamente. Sarà attraverso lui e il suo negozio che nasceranno i Swonkers, che è la prima punk band britannica. Swonkers, che poi si chiameranno Sex Pistols. Ma di questo poi ne parlerà il nostro caro amico Jimmy.
Ne tratterò io.
Ora, se però le sonorità erano simili rispetto a quelle statunitensi, quindi caratterizzate da riff veloci, molto aggressivi, composti sempre da due o tre accordi massimo, e anche con una totale avversione verso il virtuosismo, non si può certo dire la stessa cosa a riguardo del lato testuale. Infatti, mentre il punk americano è scanzonato, ideologicamente votato al divertimento, come nei Ramones, oppure al sex, drug e rock and roll, come i New York Dolls, quello inglese invece è molto politicizzato. Abbiamo votato la ribellione, come vedremo nei Clash, oppure pessimista nel futuro, come vedremo nei Sex Pistols. E però forse è proprio per questo che non rimane un fenomeno solo underground. Gli stessi Ramones in America faticavano ad entrare spesso nelle top 50 delle classifiche, ma invece in Inghilterra il punk ha un successo immediato e molto travolgente, e spesso vedremo queste band vanno spesso nei top 10 delle classifiche. Per quanto riguarda gli anni, abbiamo detto che nasce più nel 75-76, e il 76 è certamente più importante. È più importante perché abbiamo i primi grandi concerti, i primi singoli e l'inizio di un tour inglese molto importante, che è l'Anarchy Tour. Appunto, sono i Sex Pistols, i Clash, i Damned e gli Heartbreakers direttamente dagli Stati Uniti. L'Anarchy Tour diventerà più famoso per i concerti annullati che per quelli fatti.
Una gran cosa,
causa soprattutto la violenza dei concerti stessi. E l'Anarchy Tour chiaramente prende il nome da quello che forse è il singolo manifesto del movimento, che è Anarchy in UK dei Sex Pistols, che andiamo subito a sentire, direi.
Ok, e poi introduciamo.
E poi introduciamo un
po' il gruppo.
Il gruppo. Future dream is a shopping scheme, 'cause I
Destroy.
Mette una carica a questo pezzo veramente incredibile.
Allora, parliamo dei Sex Pistols. I Sex Pistols nascono dall'idea, diciamo, di Steve Jones e Paul Cook, che saranno rispettivamente il futuro chitarrista e il futuro batterista dei Sex Pistols. Steve e Paul sono amici di infanzia che, innamorati di New York Dolls, di Bowie e del glam, diciamo, in generale, mettono su appunto un gruppo. Ai due si aggiunge dopo un po' Glenn Matlock, quello che sarà il futuro bassista dei Sex Pistols. I tre ragazzi cominciano a frequentare il negozio di Malcolm McLaren e di Vivian Westwood, come accennato prima dal fido amico Kevin. Un negozio sulla King's Road che inizialmente si chiamava Let's Rock, poi diventerà più famoso col nome di Sex. E appunto un personaggio come Malcolm McLaren è assolutamente fondamentale per la storia dei Sex Pistols. McLaren era appena rientrato dagli Stati Uniti dopo la fallimentare esperienza con i New York Dolls ed era praticamente in cerca di una band da promuovere, e vede il potenziale nei tre ragazzi che frequentavano il suo negozio, che poi tra l'altro lo frequentavano maggiormente per ascoltare i singoli del jukebox che si trovava vicino al bancone. E a questo punto occorre precisare che il punk ancora non esisteva, la parola stessa veniva utilizzata solo per etichettare, diciamo, dei delinquenti, dei teppistelli. Tra i clienti del Sex ci sono anche due tipini molto interessanti, che rispondono al nome di John Lydon e Sid Vicious. John Lydon, che era soprannominato Johnny Rotten, perché la leggenda vuole che non si lavava mai i denti praticamente, era il marcio, era proprio... si riferiva ai suoi denti. E McLaren, come dire, fiuta il talento del giovane Lydon, che scimmiottava i pezzi di Alice Cooper nel suo negozio, e così lo scrittura subito come cantante, e da qui nascono i Sex Pistols. Matlock si scopre un gran compositore, e soprattutto Rotten un grandissimo frontman, cioè folle, geniale, come praticamente non se ne vedevano dai tempi di Sua Maestà Iggy Pop. E dopo la falsa partenza con la A&M e la EMI, che tra l'altro sborsò qualcosa come 40.000 sterline a occhi chiusi, una cosa che non era mai successa prima, i Pistols arrivano a pubblicare Anarchy, e il punk esplode praticamente in tutta la sua potenza. Le band ispirate a Rotten e soci si moltiplicano all'infinito, e poi sarà tutto un susseguirsi di eventi. Arriva la bestemmia in diretta, no? a Today, il programma per famiglie in prima serata, e i Pistols sono sulla bocca di tutti praticamente, strappano un contratto alla Virgin, e in contemporanea col giubileo della regina Elisabetta fanno uscire il singolo God Save the Queen, che è promosso da un concerto su un battello nel Tamigi, che finirà tra l'altro per farli arrestare tutti quanti, compresi i giornalisti, chiunque era sul battello.
Anche se prima hanno dato il permesso per farlo, poi dopo arrestarono tutti.
Sì, dopo non hanno fatto sconti a nessuno proprio. Da qui però cominciano a nascere dei dissidi, diciamo, interni al gruppo, soprattutto tra Matlock e Rotten. Glenn Matlock, il bassista, se ne va e a lui subentra Sid Vicious, che aveva suonato la batteria nei Siouxsie and the Banshees, ma era assolutamente zero col basso, cioè proprio inesperto al massimo, e infatti sui concerti spesso e volentieri il suo basso era staccato e suonava in playback, c'era di solito uno dietro le quinte che suonava il basso, insomma, per lui. E che dire, però Sid Vicious si dimostra sicuramente un personaggio per l'epoca molto coreografico, possiamo dire, iconoclasta, e è quindi perfetto per la causa dei Pistols. Con la pubblicazione poi di Nevermind the Bollocks nell'ottobre del 77, la band comincia a sfaldarsi. La stampa sono alla fine vari motivi, c'è la stampa che comunque è sempre contraria alla band, cominciano a nascere tensioni con Malcolm McLaren, che aveva praticamente assunto un atteggiamento, come dire, troppo autoritario, e soprattutto la tossicodipendenza di Sid Vicious incomincia a minare seriamente le fondamenta della band, che come dire, si rifugia, prova a rifugiarsi negli Stati Uniti, parte il tour negli Stati Uniti, dove però le cose, diciamo, non vanno per niente meglio. Infatti un'accoglienza non molto benevola, soprattutto nel sud degli Stati Uniti. E a questo punto i Sex Pistols si sciolgono e McLaren, come dire, cerca di mettere insieme, no, i cocci, e fa uscire il film The Great Rock and Roll Swindle, grande truffa del rock and roll. Sid Vicious poi pubblica My Way, sempre spinto da McLaren, ma poi muore per overdose dopo aver ucciso la sua compagna Nancy. E a questo punto io andrei a sentire l'altro pezzo chiave, diciamo, dei Sex Pistols, che è God Save the Queen.
God save the queen.
No future for me.
Eh sì, una visione abbastanza pessimista del tutto. Bene, mentre nel frattempo salutiamo Piero che ci sta ascoltando, e abbiamo scoperto che ci stanno ascoltando anche dalla lontanissima Svezia.
Dalla lontanissima Svezia ci sta ascoltando, un saluto a Marco, che tra l'altro mi ha detto che la cosa bella è che la Rai non fa vedere i programmi streaming all'estero, ma invece radiofonica te li fa sentire.
Siamo veramente molto molto forti. Bene, nel frattempo ricordiamo anche che avremo un altro biglietto per il Norman, un'altra entrata per il Norman anche questo lunedì.
Sì, la domanda è stata decisa come sempre.
Come sempre, 3 minuti prima dell'inizio del programma. E ecco, andiamo avanti con un'altra punk band, che sono i Damned. Ora, se i Sex Pistols sono stati la prima punk band inglese, la prima a pubblicare un singolo invece furono i Damned.
Esatto, era questo che te volevo dire ieri con New Rose.
Esattamente, era l'ottobre del 1976, e sì, appunto sì. I Damned pubblicarono New Rose. Loro si erano formati poco prima, era il gennaio del 76, quando, dopo lo scioglimento delle rispettive band, Brian James, Rat Skevis, Ray Barnes, che poi si autorinominò Capitan Sensible, e Dave Vanian fondano appunto i Damned. Anche nel loro caso c'è di mezzo lo zampino di Vivienne Westwood, la moglie di Malcolm McLaren, che appunto fu lei a scegliere il nome, e era perfetto questo nome per loro, visto che il loro frontman era un ex becchino, Vanian.
Preciso.
E oltretutto aveva anche una discreta passione per i travestimenti vampireschi,
un po' lugubri.
Esa abbastanza, di cui poi ne fece un marchio di fabbrica. Ora, loro in controtendenza rispetto ai Pistols seguono il filone ramonessiano, cioè quello che porta dritto verso il divertimento, senza messaggi politici o forme di antagonismo sociale. E probabilmente ciò era dovuto anche dal fatto che, differentemente appunto ai Pistols, loro venivano dalla media borghesia. Quindi ecco che loro prendono il punk con un piglio decisamente diverso, molto ironico e molto dissacrante. E se guardate la copertina del loro primo album, Damned, 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 ne è una chiara dimostrazione.
Stupenda.
E tra i pezzi di quest'album citiamo soprattutto Nit Nit Nit, che state ascoltando ora in sottofondo.
Esatto.
Born to Kill e One of the Two, che sono veramente tre bei pezzi, soprattutto il terzo ha dei sonorità.
Born to Kill è quella che stiamo sentendo ora.
Sta partendo ora in sottofondo. E One of the Two ha sonorità che ritroverete in molti gruppi indie moderni. E nel 77 sono anche la prima band inglese a fare una tournée, la prima band punk inglese a fare una tournée americana. E abbiamo subito un secondo album, Music for Pleasure, che fu prodotto direttamente da Nick Mason. Nick Mason dei grandissimi Pink Floyd,
che non c'entrava un cazzo,
che non c'entrava niente. Tra parentesi, loro chiesero in prima battuta di produrlo a Syd Barrett, che evidentemente era già sul lato oscuro della sua vita.
Salutiamo Luchino Veneziani, anche perché sono quasi le 7:30, quindi.
E mezza. Dopo invece questo album invece hanno un lento ma progressivo mutamento, piano piano passano sempre a ritmi più lenti, vanno verso la new wave, e arrivano fino ad album come Strawberry e Fantasmagoria, più sul gothic rock. E a questo punto andiamo a sentire intanto il primo loro singolo, che è appunto, come abbiamo detto,
New Rose. Rose.
Don't you run away that way. You can come back another day. I've got a new rose, I've got a good. Yes, I knew that I always would. I can't stop to mess around, like a brand new rose in town. I never thought this could happen to me. I feel so strange, oh why should it be? I don't deserve somebody this great.
E questa era New Rose dei Damned.
Dei Damned. Nel frattempo salutiamo,
sì, salutiamo Gaia
che ci sta ascoltando.
Ormai sta diventando una fedelissima anche lei.
E come avrete ben notato, questa volta abbiamo studiato un pochino meglio dell'altra volta. Diciamo che la figura dell'altra volta ci è rimasta un pochino sullo stomaco.
Però non
però è piaciuta,
male, eh?
Però è piaciuta. A quanto ci hanno detto è piaciuta.
Allora, a questo avanti. Punto andiamo avanti, parliamo di un nome, come dire, forse un po' al di fuori di questo genere. Però secondo me ci può stare. Questo che sentite sottofondo appunto è Elvis Costello. Elvis Costello viene assimilato, diciamo, al punk per via del suo legame discografico con la Stiff, che era una nota appunto casa discografica punk, e soprattutto per l'uscita nel 1977 del suo debutto in Inghilterra, quindi si ascoltava quella roba, insomma. Il debutto Miami Straw, un disco che consiglio assolutamente a tutti. E che dire di Miami Straw, che al di là sicuramente di qualche concessione, no, al clima del momento, del periodo, Costello però, diciamo, emerse da subito come un songwriter assolutamente geniale e ironico, capace di andare oltre qualsiasi possibile catalogazione, cioè non fatto talmente tanti lavori e soprattutto l'uno diverso dall'altro proprio, che non può essere sicuramente catalogato con tanta semplicità. Miami Straw però rimane un album molto apprezzato da chi quella stagione punk inglese l'ha vissuta in prima persona. E inoltre c'è da dire che nel disco in questione Elvis proclama tutta la sua rabbia filtrandola attraverso giochi di parole e uno humor tipicamente inglese. A questo punto che altro dire? Posso aggiungere una curiosità sul fatto del nome. Il nome vero era Patrick Declan McManus. Però il capo tipo della Stiff gli suggerì appunto questo cambiamento. Costello l'aveva ripreso dalla sua bisnonna, un cognome della sua bisnonna, mentre Elvis era appunto stato suggerito dal proprietario della Stiff, che era indeciso tra questo e Jesus. Però in fondo convenne che, diciamo, i due nomi si equivalevano più o meno. E a questo punto di Elvis Costello ci andiamo ad ascoltare I'm Not Angry.
Is the boyfriend where I'm left here to listen. I hear you calling his name, I hear the stutter of ignition. I could hear you whispering as I crept by your door, so you found some other joker who could please you. Why I'm not angry, I'm not angry anymore. I'm not angry, I'm not angry anymore. Ooh, I know what you're doing, I know where you've been.
hands got you smiling with your lips. Spent all my time in a vanity factory, wondering when they're gonna come and take it all back. I'm not angry. I'm not angry anymore. I'm not angry. I'm not angry anymore. Ooh, I know what you're doing.
Ci sei?
Ci so.
Dai, ecco. Dice che ci sei.
Ah, devo parlare io?
È il tuo momento.
Ci vuole sempre un pochino di humor, no, all'interno, no? Se no dopo non facciamo share. Nel frattempo salutiamo Fabio, che nel frattempo è arrivato. Mentre tra le formazioni più dotate del panorama britannico troviamo i Buzzcocks. I Buzzcocks che formano a Manchester nel 75 dagli amici Pete Shilly e Howard Devoto, che nel febbraio del 76 si recano a Londra per vedere un concerto dei Sex Pistols. Alla fine del concerto i due si guardano negli occhi e decidono che il punk è la loro strada, e decidono allo stesso tempo di lavorare per essere gruppo spalla dei Sex Pistols quando suoneranno a Manchester. Così reclutano il bassista Steve Diggle e il batterista John Mayer, e a luglio dello stesso anno riescono nel loro obiettivo di suonare con i Pistols a Manchester.
Cioè, Fabio Chiocci, che però scusa di interrompo, ma aspetta un commento sul secondo gruppo di Sabato all'Urban.
Avremo tempo per farlo.
E soprattutto della gente anche che c'era, più che altro. Prego, prego, scusa, ti interrompo sempre.
Siamo arrivati a Manchester, che appunto suonano con i Pistols, e alla fine dello stesso anno loro registrano il loro primo EP, autoproducendolo, diventando allo stesso tempo...
Come si chiamava il primo EP? Spice...
Non l'ho trovato il nome.
No?
Il primo EP non l'ho trovato, l'ho cercato ma non l'ho trovato.
Qualcosa con Spiral, Spinal, una cosa che se mi ricordo.
Vabbè, e vai, appunto vai. Diventano così la prima punk band indipendente inglese. L'EP piace tanto e poco dopo firmano un contratto con la United Artist Records, con la quale registrano i primi singoli, Orgasm Addict, che stiamo ascoltando ora in sottofondo.
Yes, e indipendente dall'orgasmo.
E What Do I Get, che la sentiremo anche lei fra poco. E balza subito all'orecchio che ci sono diverse sonorità rispetto ai loro idoli Pistols. Infatti quello che fanno loro lo definiremo più un pop punk, cioè rappresentano un pochino più la faccia melodica, quella un pochino più beatlesiana.
Sì, io sapevo anche che li chiamavano tipo i Ramones di Manchester.
E infatti ci arriveremo anche a quello. Volevo arrivare anche là, stavo arrivando surf. A quello che vengono definiti appunto i Ramones d'Inghilterra. E ecco, dopo aver registrato i primi singoli, registrano il primo album. Nel frattempo Devoto lascia la band e Shilly passa la voce. E il loro primo album, Another Bites in a Different Kitchen, ha testi soprattutto attenenti a sessualità, quindi anche questa è una importante differenza rispetto alle altre band. A questo seguono in rapida successione Love Bites e A Different Kind of Tension, nel quale il loro suono diventa sempre più sofisticato, e alla fine dell'81, prima di registrare il quarto album, purtroppo si sciolgono, come tante band punk che finiscono abbastanza presto la loro carriera.
Però poi hanno continuato.
E poi dopo hanno fatto varie reunion, tra cui citiamo quella del 93, in cui andarono appunto in tournée, in quello che sarà anche l'ultimo tour dei Nirvana. insieme a loro. E ora andiamo a sentire
un ricordo personale, forse il concerto di Buzzcocks è stato il concerto più potente che abbia mai visto, penso, al feedback a Foligno. Mi hanno fischiato le orecchie tipo 3 giorni.
E via, andiamo a sentire
I Don't Mind
dei Buzzcocks.
Which I seem to never find out. Just what I am, I don't know if I'm an actor or a shaman or sham. But if you don't mind, just makes me feel you're putting me down. And if it's true, this pathetic clown will keep hanging around. Let's see if you don't mind. I stayed at home. When I'm dreaming, I'm just lying in my bed. I think you've got it in for me. Is it all in my head? Is it in my head? If it convinces me, when everything I see just makes me feel you're pulling me down. And if it's true, this pathetic clown will keep hanging around. That's if you don't mind.
Salutiamo Francesco Burani, che Facebook me lo dà online nonostante sia qui con me. Ma comunque andiamo avanti.
I misteri.
Sì, comunque io, dai, una piccola parentesi sul gruppo che abbiamo visto l'altra sera a Luna.
No, facciamo.
Cioè, fantastico. Io veramente qualcosa, ma fantastico dove... cosa?
Dove non ho mai visto
non cioè, mai visto un gruppo vestito così
vestito
male.
Peggio.
Ma più che altro, cioè, assortito così male. Cioè, ma sembrava, il chitarrista sembrava delle vibrazioni, il cantante sembrava
di ZZ Top.
Sì, l'altro chitarrista di ZZ Top con una giacca di pelle,
la giacca più bella
senza maniche, allora, cioè, qualcosa di
allucinante. La descriviamo bene, perché era già un cappotto di pelle a tre quarti, pitonato, senza maniche.
La tristezza assoluta, proprio. Il cantante è una specie di
De Bono Vox e Teppi Truzzo.
Sì, con, incrociato con ligabue peluti, tipo una cosa, cioè c'aveva i calzoni di pelle più brutti che abbia mai visto, penso.
Ma
bucati ai lati con le stringhe, cazzo, c'è una maglia che manco la mamma dei Tosti, penso, veramente.
Porto Tosti.
No, no, cose
dell'altro mondo,
dell'altro mondo. L'al percussionista che sembra di lì per
degli
caso.
Ives.
Poi tra l'altro hanno fatto Rocking in the Free World, mi sono un attimo esaltato, ripetevano sempre le prime 2 strofe, manco sapeva il testo.
E più che altro anche la versione peggiore mai sentita di Johnny B. Goode.
Sì, hanno tolto l'intro, che è la cosa fondamentale del pezzo. Vabbè, andiamo avanti con i Wire, che è un altro gruppo, diciamo, dopo Costello, un altro gruppo che non è proprio, come dire, assimilabile alla perfezione, no? nel calderone del punk, perché insomma, come dire, non si sono mai trovati a proprio agio all'interno di questo movimento, e proprio per questo però rimangono delle band più originali di quel periodo. L'incontro col punk, a detta del cantante Colin Newman, fu quasi una casualità. Infatti disse, cito testualmente: avevamo capacità tecniche limitate e ci ritrovammo con una manciata di pezzi brevi e veloci. I Wire vennero fuori così, senza decorazioni superflue. E infatti cominciarono a esibirsi al Roxy, che era un po', diciamo, l'equivalente del CBGB, nella capitale inglese, e catturano l'attenzione della EMI, che li mette sotto contratto. pubblicano il primo album, che è Pink Flag, un disco punk che consiglio assolutamente a tutti, perché come appunto detto prima è assolutamente originale, cioè un po' al di è sì dentro il movimento punk, però anche molto al di fuori. Pink Flag infatti li consegna agli annali del punk, nonostante questa appunto proposta musicale comunque differente rispetto ai dischi pubblicati in quel periodo. Detto ciò, comunque è giusto precisare che Pink Flag appartiene a pieno titolo alla stagione punk, e lo dimostrano schegge totalmente impazzite come Mannequin, che era quella che abbiamo sentito prima, Mr. Soot e One Two XU. A questo punto dei War ci possiamo sentire un paio di pezzi, perché sono veramente proiettili. Andiamo a sentire prima Mr. Soot e poi One Two XU.
Perfetto.
Mr. Soot, questi erano i Wire. Tornerei un attimo
a parlare
della Wild Sugar Band, il gruppo
che ci ha lietato venerdì notte.
Che ci ha lietato sabato notte. Ci ha lietato sabato notte. Ma un'altra parentesi dovuta è per il pubblico, perché c'era una tristezza diffusa, diciamo, nel pubblico, però c'era anche qualche saltato,
qualcuno
così, no?
Appassionato alla
sì,
band.
Ma a livelli allucinanti proprio, cioè.
Sì, che erano le 3:30 di notte, guarda, ad un certo punto due ragazzi si mettono a fare sotto il palco il tipico gesto delle corna
le corna col pollice, insomma.
Sicché noi abbiamo guardato l'ora e abbiamo detto ma
è veramente tardi, qui bisogna andarsi.
Sì.
Allora, prima di mettere un altro pezzo di Wire, volevo dire una curiosità mia. Del fatto che io forse considero i Wire un po' i Radiohead del punk. Perché? Perché come i Radiohead, no, sono partiti con album, diciamo, tutto sommato, cioè, per carità, bellissimi, no? Però comunque tutto sommato pop rock, no? Come Pabloni
e Benz.
Prima di virare, insomma, verso l'elettronica gradualmente, prima con OK Computer, poi
vabbè, con l'apice di Kid
Day. Così fecero, insomma, gli Wire. Partirono con il punk, pur essendo comunque all'inizio abbastanza originali. Poi, dopo Pink Flag, pubblicarono Chairs Missing, che è di mediazione, diciamo, tra Pink Flag e quello che verrà dopo, che è 154, che era il numero, tra l'altro, di concerti che avevano realizzato fino a quel momento. È un gruppo, insomma, che vi consiglio vivamente.
E andiamo a sentire...
Andiamo a sentire l'altro pezzo, che è One Two XU.
And it's called 1-2-X-U! So you're in a mag, kissing a man. So you're in a mag, kissing a man. So you're in a mag, kissing a man. So you're in a mag, kissing a man, yeah! We'll
1-2-X-U. A questo punto apriamo una piccola parentesi, vero Kevin?
Una piccola parentesi.
Cedo la parola a Kevin, apriamo una parentesi, perché sennò, come dire, non ci sarebbe stato posto, no, al di fuori di questo genere per...
di questa puntata.
Sì.
Per parlare di questi due band.
Sarebbero rimaste fuori e non meritavano assolutamente di rimanere fuori due grandissime punk band come gli Undertones e Stiff Little Fingers.
Che sono irlandesi.
Che sono irlandesi.
Una piccola parte del punk si sviluppò anche in Irlanda. E se abbiamo visto i Buzzcock considerati come i Ramones d'Inghilterra, gli Undertones si possono considerare come i Ramones d'Irlanda. La storia degli Undertones ha inizio a Londonderry.
Erano tutti Ramones.
A Londonderry, come dicevamo, quando i fratelli John ed Armian O'Neill reclutano Billy Doherty alla batteria e Mickey Bradley al basso. Per il loro frontman, Billy pensa di coinvolgere il suo compagno di banco, Fergal Sharkey, che finora aveva prestato le sue corde vocali solo al coro della parrocchia. Lo convinse a entrare nella band il fatto che già i quattro già avevano una strumentazione propria.
Il che aiuta sempre.
Eh sì. Loro rappresentano praticamente la punk band più longeva del periodo, visto che si scioglieranno soltanto nell'89. Nessuno è arrivato più là nell'85 delle band che vedremo. Quindi ben 14 anni dopo la loro unione e 10 anni dopo il loro primo album, che appunto è un omonimo, chiamato The Undertones, nel quale troviamo sonorità molto più leggere rispetto a quelle che abbiamo sentito finora, quindi più comuni a tante pseudo-punk band moderne. Infatti loro è un punk molto più melodico e molto semplice, con pezzi sempre di 2 minuti massimo, 2 minuti, 2 minuti e mezzo, senza tanti problemi per la testa, e riescono a parlare anche con grazia di qualsiasi tipo di parole
di...
non mi viene la parola
gira la ruota,
la inivola.
Approfitto per salutare Nicolò,
ecco, bravo,
che ci ascolta, Reddy che ci ascolta, e gli dico anche di contattare Rosa.
Chi è Rosa?
È la fidanzata, no? Così ci ascolta anche lei.
Ah, ecco, benissimo. E ecco, parlano insomma in maniera semplicistica di tutte le inquietudini della loro generazione. Hanno gioia, sana voglia di vivere, differentemente tipo i Sex Pistols, che non vedevano assolutamente futuro. Appunto, Undertones è un bel album, lo inizi, lo finisci di ascoltare con il sorriso alla bocca, quindi lo consiglio veramente a tutti. Non l'avevo mai ascoltato fino a questi giorni, però mi è piaciuto veramente tanto.
No, è fantastico.
E quindi andiamo ad ascoltare
Teenage Kicks
degli Undertones.
Right through the night, parade.
Questi erano gli Undertones.
Dall'Irlanda, gli Undertones.
Con Teenage Kicks. A questo punto passiamo all'altro gruppo di spicco del punk irlandese, che sono gli Stiff Little Fingers. Stiff Little Fingers hanno realizzato moltissimi album e sono tuttora in giro a promuovere la loro musica. Tra l'altro ho rischiato di beccarli a Londra a marzo dell'anno scorso, tipo. Però poi sono sfuggiti, erano un po' troppo a fanculo rispetto a dove eravamo noi.
Beh, una vita grossa a Londra.
Eh?
Una vita grossa a Londra.
No. Soprattutto quando sei a piedi. Allora, Stiff Little Fingers, parliamo però, al di là di tutti gli album che hanno fatto, parliamo soprattutto del debutto, quel Inflammable Material, che è l'essenza stessa del punk. Stiff Little Fingers, appunto, a differenza magari di Wire, di Costello, dei Jam che tratterò dopo, sono il vero gruppo punk, diciamo, di questa puntata, insieme ai Sex Pistols
e ai Clash.
Eh sì, perché se è di punk che parliamo, Stiff Little Fingers vengono fuori, perché il loro è un punk politicizzato, impegnato socialmente e fatto, diciamo, di liriche, come dire, barricadere sulla scia, appunto, dei loro idoli Clash, e anche di un rock and roll proprio d'assalto, proprio diretto veramente. Cioè, alcune canzoni come Alternative Ulster, Wasted Life o Suspect Device sono dei veri e propri pugni in faccia, decisamente. E prima di finire di parlare di loro, ci andrei a sentire subito un pezzo che è veramente una scheggia, che secondo me è uno dei pezzi punk definitivi proprio. 58 secondi dura e ce l'andiamo ad ascoltare subito, e si chiama Here We Are Nowhere. Questo era appunto Here We Are Nowhere. Abbiamo fatto al volo
un pezzo che mi ricorda molto Short Song for Short People, che è una compilation dei fine anni 90 di tutte le band punk americane. Che sono tutti pezzi di 30-40 secondi. È veramente divertente, proprio sono 100 pezzi tondi ma è divertente. Ma che il giorno faremo anche una puntata su quell'album, perché è veramente veramente simpatico.
Allora, tornando a parlare di Stiff Little Fingers, appunto, canzoni come questa e come anche la Suspect Device, che ci andremo ad ascoltare successivamente, sono canzoni che appunto spiegano al meglio la frustrazione e la rabbia che imperversavano in quel periodo in Irlanda. Un'Irlanda che era martoriata da guerre civili interne e religiose, no? C'erano scontri molto frequenti fra cattolici e protestanti. Che altro dire, una scena curiosa, sono anche nel film Alta Fedeltà, che
ancora non ho visto.
Che ancora devi vedere, quando c'è il tipo del negozio che mette su Suspect Device, che andremo ad ascoltare a breve, e c'è il dicendo, tipo, mentre lo mette su, fa la ragazza con cui ci stava un po', diciamo, provando, e dice: sono un gruppo, stavano parlando tipo di Green Day. Lui tira fuori i Stiff Little Fingers, un gruppo secondo cui, insomma, secondo lui gli ridavano molto i Green Day e Stiff Little Fingers. Mette il pezzo e tipo uno del locale che stava lì a scegliere i vinili fa: cos'è il nuovo dei Green Day? Un'altra cosa dei Stiff Little Fingers che secondo me non ho mai letto forse in giro così tanto sono i testi. Cioè, i testi sono veramente assurdi, tutti in rima e, come ho detto prima, no, impegnati socialmente, abbastanza politicizzati, però sono testi veramente fantastici. A questo punto andiamoci ad ascoltare l'altra fucilata degli Stiff Little Fingers, che è Suspect Device.
Suspect Device.
Suspect Device, questi erano i Filter Fingers. Salutiamo Rosa che finalmente si è collegata.
Anche se si vergogna di dirlo.
Sì, ma tanto non può interagire su Facebook.
Ecco, salutiamo quindi anche tutti quelli che si vergognano di contattarci in chat. Ricordiamo che siamo sempre anche in chat su Facebook, se qualcuno forse.
Sì, certo. Sono io sempre presente. Mi appare anche qui una faccina di Capitan Baffazzi, che quindi presumo si sia collegato anche lui al sito. Allora, continuiamo il nostro viaggio nel punk inglese, andiamo a parlare dei Jam. I Jam sono un altro di quei gruppi che non si sono mai allineati in una posizione ben definita per quanto riguarda appunto il punk, perché sono rimaste sempre in sospeso tra l'amore per il passato, il beat di marca U, il Soul Motown soprattutto, e il rifiuto però del presente. Un gruppo punk nell'attitudine più che nella forma, quindi. Il gruppo viene formato dal giovanissimo Paul Weller e da Paul Buckler, che sarà appunto il batterista dei Jam, a cui poi si unisce il bassista Bruce Foxton. Vengono notati subito dal capo della Polydor che, dopo essersi lasciati scappare prima i Clash e poi i Sex Pistols, erano alla ricerca appunto di un altro gruppo punk in grado di infiammare la capitale. I Jam, nonostante tutto, non si sentono però parte integrante della scena. Infatti si presentavano vestiti sul palco molto eleganti, no? con cravatte sottili, scarpe improponibili per l'epoca. E anche, diciamo, lo stile chitarristico di Weller, che era un fanatico della Rickenbacker, si rifaceva molto a Pete Townshend e U. Quindi, insomma, erano un gruppo abbastanza tipico per l'epoca. A chi lo accusava di revivalismo, però, Paul Weller rispondeva: ma come faccio a essere un revivalista se ho solo 18 anni? Il loro singolo d'esordio fu In The City, il cui riff tra l'altro verrà ripreso senza essere accreditato dai Sex Pistols per Holidays in the Sun. Infatti se l'ascoltate, se vi capite di ascoltarlo e confrontate insomma i pezzi, siamo lì, insomma il giro più o meno è quello. Per promuovere il debutto i Jam partono per il White Riot Tour insieme ai Clash, ma lo abbandonano poco dopo per le troppe incomprensioni, diciamo, col movimento punk, definito, come dire, troppo nichilista secondo i loro punti di vista. E a questo punto ci andiamo a sentire proprio il pezzo che ho detto prima,
premiato.
Sì, un pezzo molto simile a Holidays in the Sun, che è In the City, il loro pezzo più famoso. Questi erano i Jam con In The City. Approfitto per salutare nuovamente Batazzi, che addirittura non ci ha fatto la doccia per sentirci. E salutiamo anche Laura, sempre in ascolto, che invitiamo in trasmissione quando vuole, anche la prossima volta, tranquillamente. E a questo punto andiamo avanti, anzi andiamo avanti. Siamo al momento della domanda e siamo quasi in chiusura, diciamo, anche un quarto d'ora. Allora, la domanda era...
Allora, un attimo che faccio mente locale. Allora, cosa impressionò a Malcolm McLaren di Johnny Rotten quando entrò
nel suo locale sex? Aveva una maglietta con una scritta.
Che
sulla quale c'era scritto che odiava particolarmente un gruppo inglese molto
importante, molto molto famoso
e molto stimato, tra l'altro, nel senso
tuttora,
ma assolutamente uno dei gruppi sicuramente più grandi della storia del rock proprio. Cosa c'era scritto insomma su questa maglia? Io odio
E andiamo tanto a sentire un pezzo della band di cui parleremo dopo, che sono i Clash.
Andiamo a sentire Johnny Jones. Intanto diciamo che i nostri pezzi stanno causando un'erezione.
Strane reazioni.
Un'erezione al capitano Baffazzi. E a questo punto,
mentre
insomma,
nessuno
siamo...
ancora non ha risposto, quindi
è una domanda non facile. Tra l'altro gli ascoltatori diminuiscono, quindi
quindi al solito
non è facile.
D'ora in poi il primo che scriverà qualcosa nella nostra bacheca si beccherà un ingresso per il Norman per sabato prossimo. Mentre nel frattempo iniziamo a parlare dell'ultimo band, secondo me,
the last but not the least,
anche, però secondo me è la migliore, è quella che mi piace di più, però è certamente la migliore del periodo,
assolutamente sì. Però anche loro, come dire, no?
Sì, sono
assolutamente, però appunto, anche tanto altro.
Nascono a Londra, i primi elementi sono Mick Jones e Paul Simonon, e quando vanno alla caccia di un cantante si imbattono su un certo John Graham Mellow, in arte Joe Strummer, che è un ragazzo di origine turca che cantava e suonava la chitarra con i 101ers.
Questo era il nome preciso per te. Guarda, ci ho pensato, ho detto lo dirai il nome del gruppo.
Lo dirò, non ho paura di niente.
101ers. grande, carino.
Questi facevano più che altro classic rock, ma un giorno suonarono con i Sex.
Un pezzo stupendo dei 101ers.
Te lo farei sentire.
Sì, te lo faccio sentire, aspetta che lo cerco tipo su YouTube.
Un giorno questi suonano con i Sex Pistols e Joe Strummer rimane stupito dalla performance e si innamora del punk. E quindi quando Jones e Simonon gli proposero di entrare in una punk band, colse poi l'occasione. Così ecco che aggiungono Keith Lavena ad un'ulteriore chitarra e Terry Kimes alla batteria. Iniziano i primi concerti che, a dire il vero, furono un discreto fiasco. più e più volte stroncati dai media. Però in breve periodo iniziarono a sfornare i primi testi impegnati politicamente.
Senti, c'è l'ospite dell'altra volta che qua appunto ci dice che l'inglese, Kevin, è importante.
È importante, prima o poi lo studieremo. Giuro, giuro. Dicevamo, eravamo arrivati a te.
Tanto è bello interromperti.
Mentre nel frattempo ci stanno ascoltando anche da Barcellona, abbiamo appena notato. Dicevamo, inizia a sfornare i primi testi impegnati politicamente e il loro successo aumenta di concerto in concerto. Appunto, si prendono il ruolo della coscienza politica del movimento, si fanno portavoce della generazione di quegli adolescenti annoiati e disoccupati, inveiscono contro i poliziotti, contro il razzismo, contro il capitalismo, inneggiano la vita di strada, partecipano all'Anarchy Tour e al termine di questo si buttano in studio e eliminano Kate Laven dal line-up e registrano The Clash per la CBS Records. L'album viene osannato dai media inglesi e vanno a fare il primo tour europeo. E prima di puntare agli Stati Uniti, la CBS Records gli chiede di alleggerire un pochino i suoni, perché erano considerati un pochino troppo duri per i States. E così ecco che loro fanno il loro secondo album, Give Them Another Hope. Mentre nel frattempo il mio amico Jimmy è emozionato dal pezzo. Give Them Another Hope, che non è un buon album per i media, però è discreto successo.
È buonissimo, non capiscono un cazzo.
Probabilmente, anche
no,
secondo
no,
me.
È bello, bello. Sicuramente, forse, no, il minore no, perché forse il minore è combat rock, per quanto ci può avere i pezzi più famosi e tutto quanto. Però Give Them Another Hope è un gran disco, secondo me. Ecco. E io andrei, per no, interrompere un attimo, andrei a sentire un pezzo di Give Them Another Hope, che è Tommy Gunn.
Die!
Questa era Tommy Gunn.
Questa era Tommy Gunn dei Clash. Andiamo avanti con la storia dei Clash. Appunto, nel frattempo cambiarono batterista, è entrato Peridon alla batteria e la band si trova di fronte a una svolta. Lascia il punk quello vero e inizia a abbracciare più stili. Ciò porterà nel 79 all'uscita di quello che è il loro capolavoro, che è London Calling. Ora, se prendete già l'album in mano e guardate la copertina, già potete intuire il cambiamento. Infatti di sottofondo abbiamo sì l'immagine di Paul Simonon che spacca il proprio basso. Tra parentesi, questo fu uno dei pochi episodi in cui ruppero volontariamente strumenti sul palco.
Che era un po', come dire, scocciato, irritato dall'indifferenza del pubblico americano.
Era precisamente il 21 settembre del 79.
E era al Palladium.
Al Palladium, dicevamo al Palladium, ipotizzavamo al Palladium.
No, va sicuro.
Invece, per quanto riguarda la grafica che ci sta intorno, possiamo vedere un chiaro riferimento nello stile e nei colori al primo album di Elvis. Infatti, nell'album, i 19 pezzi che lo compongono, l'album svaria tra rock and roll, rhythm and blues, ska, reggae e anche un po' di jazz, soprattutto dovuto a Top Peridon. Appunto, legati tutti insieme alle loro basse punk. L'album fila in una maniera pazzesca. Non c'è, penso, nessun album 19 pezzi che lo puoi ascoltare così tranquillamente. E grazie anche a questo album si guadagnano il nome di The Only Band That Really Matters. Ora facevamo i conti, siamo un pochino lunghi con i tempi, quindi saltiamo la parte finale appunto della storia dei Clash. Diciamo che hanno fatto altri tre album che comunque seguono comunque il processo evolutivo iniziato con London Calling.
Beh, dopo London Calling si può parlare di due, il terzo è un po', diciamo, abbastanza inutile. Anche
però la
cosa
importante è che rimasero sempre con la loro base di testi politici, andarono avanti in quello che credevano in tutti gli anni in cui suonarono. E ecco, prima di salutarvi
con London Calling in chiusura, che ci pareva giusto,
con London Calling in chiusura vi aspettiamo per la prossima puntata di lunedì prossimo, in cui parleremo finalmente, è da tanto che la volevamo fare, di concept album.
Analizzeremo insomma i migliori concept album della storia della musica, quindi storia. Non solo comunque anni 60 o 70, ma anche andremo anche oltre, parleremo anche
mentre
di...
diamo il biglietto. Guardiamo l'ultima risposta, se è giusta.
Non c'è.
Non ce l'abbiamo,
Facebook,
quindi diamo l'ingresso
a Fabio Chiocci, anche se ha sbagliato, però è stato il primo a rispondere.
Il gruppo era di Pink Floyd, avete detto Beatles, sono gli Stones, mancavano i Who.
I hate Pink Floyd.
Era questa la maglietta che aveva il nostro caro.
Allora, salutiamo tutti quelli che ci hanno ascoltato e insomma, come dire, arrivederci alla prossima puntata.